www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1902 e un mondo di sogno conquista l'Italia e si chiama Liberty. Un po' eccitato, il cronista della Domenica annuncia per il maggio del 1902 la più nuova e forse la più interessante quante mostre si siano aperte di qui in Italia. È la prima esposizione internazionale d'arte decorativa moderna, o come già si dice in Italia, di arte Liberty. I padiglioni, che sorgeranno a Torino nel Parco del Valentino, avranno linee che molti giudicheranno insolite, rischiate. I loro progetti, designati dal più bel nome del Liberty italiano, Raimondo Daronco, occupano una pagina intera della Domenica e il cronista, quasi a prevenire le scontatissime critiche dei ben pensanti, ricorda ai lettori che l'arte decorativa moderna ha già vinto le ostilità e le incomprensioni incontrate nel suo primo apparire in Italia verso il 1890. E scrive: chi non ricorda i sorrisi di compassione che una decina d'anni fa accoglievano coloro i quali si facevano a dimostrare la necessità che l'età moderna avesse un proprio stile? Pure i banditori delle novità, pochi da prima, andarono via via aumentando come apparvero i primi saggi del rinnovamento. I pavidi tentativi cominciarono a diventare affermazioni. Le nuove linee passarono nell'architettura, nel mobilio, nelle stoffe, negli oggetti di lusso come in quelli di uso comune. Gli edifici della mostra, alla quale partecipano Gran Bretagna, Germania, Francia, Belgio, Austria, Ungheria, Danimarca, Svezia, Stati Uniti e Giappone, sono stati disegnati, come si è detto, da Raimondo Daronco, un giovane che ha toccato la meta degli onori e della ricchezza, come spiega la Domenica. Nato in umiltà ad Udine, il Daronco fu per qualche anno modesto insegnante di disegno nelle scuole della penisola, finché pensò di correre dietro la fortuna, da che la fortuna non andava da lui. E recatosi a Costantinopoli, egli è oggi il primo architetto del sultano e le rive del Bosforo e le isole dei principi e i giardini Ildiz sono allietate da superbi edifici, da fontane e da padiglioni da lui personalmente ideati e costrutti. È un artista pieno di gusto e di fantasia. Beh, l'Italia naturalmente è in ritardo in questa infatuazione per il Liberty, o floreale, o art nouveau, o modern style, o Jugendstil, o secession, o arts and handcraft, come altrove si preferisce chiamarlo. E bisogna riandare almeno a un pittore e poeta inglese, William Morris, il quale aveva sognato un impegno umanitario utopistico di diffondere la bellezza e il lusso a tutti i livelli e di risollevare le sorti dell'artigianato umiliato dall'industria e di sollecitare gli artigiani e artisti a creare per i poveri, con materiali poveri, oggetti d'arredamento, comunque di squisita fattura, ispirati alla natura e alla mitologia. Molte case in Inghilterra, in Austria, in Germania, in Francia, Ma si erano così popolate di meduse, di libellule, serpenti, rane occhieggianti sopra le ninfe, i draghi arrampicati sugli specchi, di roseti, di pampini, di molte erbe lacustri, di viluppi di edere, di genoveffe discinte con le chiome disciolte. Ma case di ricchi, ovviamente. Perché l'artigiano, anche se lavorava materie vili, in obbedienza alla predicazione del Morris, ferro battuto, bronzo, vetro e cemento, il suo prezzo ce l'aveva ed era altissimo. A dare a quegli oggetti una enorme diffusione è stato poi, naturalmente, un commerciante, l'uomo dal quale è derivato il nome dello stile, Arthur L'Assembly Liberty, che aveva aperto il negozio East India House al numero 218 di Regent Street a Londra. Arthur Liberty ha cominciato la carriera nella seconda metà dell'Ottocento come impiegato d'uno dei primi negozi che importavano articoli dall'Oriente, soprattutto dal Giappone. È diventato poi direttore di un'altra bottega, ma non aveva sufficiente libertà per imporre le sue idee. «Datemi un negozio tutto mio e farò cambiare la moda, gli arredamenti, il gusto del vestire». Ci è riuscito con un prestito ottenuto dal futuro suocero, 1500 sterline che Liberty ha restituito in 18 mesi, poiché la sua bottega è diventata presto il vero incontrastato centro della moda mondiale. Liberty non importa soltanto, ma crea i suoi oggetti, i più svariati, ai quali imprime linee e colori inconfondibili, verde erba, rosa antico, beige tè, un trionfo. Tra i suoi clienti vi è anche William Morris. Dall'Inghilterra e dagli altri centri europei il nuovo stile ha raggiunto l'Italia, appunto, nella ultima decade del secolo, ed è sembrato all'improvviso avviluppare tutto, cancellate, vestiti, disegni pubblicitari, specchi, lampadari, mobili. Si ispira, come si è detto, ai richiami esotici, al Giappone, assai più che alla Cina, ma anche a Bisanzio e alla Persia. Agli intrichi di fronde, ai fiori, gli eroes, le ninfe, le calle, i convolvoli, i gigli, i gricini, i papaveri, le orchidee, i ciclamini, i mughetti, sono i fiori privilegiati. Agli animali, libellule, farfalle, serpenti, rane, piovre, lucertole, scarabei. A tutto ciò che ha ondulato, ha una forma di spirale, con le sue volute del fumo, i tentacoli, le piume. Ora, tutto questo riceve anche in Italia una consacrazione ufficiale con la grande mostra che Torino apre il 10 di maggio del 1902. E il cronista della Domenica, che è un convinto assertore del nuovo stile, sa che non tutti tra i suoi lettori sono pronti a condividere le sue idee e, parlando dell'esposizione, dice: «Non neghiamo, ben inteso, che i traviamenti e le aberrazioni siano pur molti, ecco, con il pretesto del nuovo, taluni siano caduti in un grottesco gabellando per Ars Nova, che è un barocco peggiorato». Ma subito si riprende. In compenso, quanta genialità di linee, quanta freschezza di colori, quanta signorilità, quanta grazia ed eleganza possiamo trovarvi. www.redigio.it e la storia continua.